Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui stamattina e vedere qualche faccia che non vediamo sempre, è un enorme piacere vedervi. E diciamo che mi definirei una persona che non soffre di vertigini, tranne che qualche tempo fa quando sono stato a Toronto e sono stato sulla CN Tower. Lì veramente ho sofferto di vertigini e ci sono delle mie foto pensate addirittura in Giappone per la faccia che ho fatto, perché praticamente c'è questa torre altissima a Toronto che è alta 553 metri e tu vai su, ma la cosa impressionante non è tanto l'altezza, sono stato da altre parti a San Francisco in cima al grattacielo più alto della città e non ti fa sensazione. La cosa un po' che ti fa sensazione è che quando arrivi su e scendi dall'ascensore, a parte l'ascensore ci mette un minuto che faccio non so quanti piani, ma quando esci dall'ascensore il pavimento, una parte del pavimento è trasparente. Quindi tu stai a 553 metri d'altezza e devi mettere i piedi su una lastra trasparente, ti sembra veramente di stare nel vuoto. Così usciamo dall'ascensore, io mi metto così, guardo giù e non riesci a fare più un passo, rimani bloccato. Che addirittura passano gli aerei sotto la torre più in basso di te, e così c'era mio padre dietro di me che mi ha spinto. Io ho fatto così e tutti i giapponesi mi hanno fatto le foto. E così sono diventato famoso anche in Giappone. Perché vi ho raccontato questo piccolo aneddoto? Perché veramente nell'affrontare i quattro versetti che vedremo insieme questa mattina. Non so se vi è mai successo, ma veramente ho sofferto di vertigini spirituali, perché sono dei versetti così alti, così profondi, così pieni di dottrina, di insegnamento, così importante per le nostre vite e per le nostre anime, che veramente non vi nascondo che ho passato anche un paio di notti quasi insonne a riflettere sull'altezza di questi pensieri. E così vi invito ad aprire la scrittura in Luca, capitolo 10. Luca, capitolo 10, per chi viene frequentemente sa che abbiamo iniziato a studiare qualche tempo fa i primi 24 versetti del capitolo 10 di Luca, la missione dei 70 discepoli chiamati da Gesù ad andare a predicare il Vangelo del Regno e già abbiamo ascoltato 5 messaggi su questa meravigliosa sezione del capitolo del Vangelo di Luca. E siamo arrivati quest'oggi agli ultimi quattro versetti, che come vi dicevo sono veramente quattro versetti indimenticabili e profondissimi, che concludono anche questa meravigliosa sezione del Vangelo di Luca. Così vorrei leggerla insieme a voi. Luca 10, dal versetto 21 al versetto 24. In quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio e nessuno sa chi è il figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. E rivolgendosi ai discepoli, disse loro privatamente: Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete, perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto, e udire quello che voi udite e non l'hanno udito. Con questi meravigliosi quattro versetti si conclude questo racconto della missione dei 70, del training che Gesù ha dato a questi 70 discepoli e ho intitolato quest'ultima parte di questa sezione La gioia di Gesù. La gioia di Gesù. Questo passo delle scritture che abbiamo appena letto è veramente degno di nota e merita uno studio molto attento da parte nostra stamattina, perché pensate, è la prima e unica volta che nel Nuovo Testamento ci viene detto che Gesù gioì. È l'unica volta in tutto il Nuovo Testamento in cui viene detto, qui è tradotto esultare, ma nell'originale è proprio gioire. Anzi, la parola gioire non rende l'idea, perché è un termine nell'originale molto forte, molto più grande di gioire. Quando qui dice in quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò, qui vuol dire gioì grandemente. Fu completamente travolto dalla gioia. Era in quel momento, scusatemi questo termine che mi sono inventato io per farvi rendere l'idea, stra-ultra-iper-gioioso, stracolmo di gioia. E questa è l'unica volta, come già vi ho detto, che viene riportato nelle scritture che Gesù gioiva grandemente. I profeti, sappiamo, quando avevano profetizzato del Messia, molto spesso ci hanno dato un quadro del Messia doloroso, agonizzante, fino alla croce. Pensiamo ad Isaia 53, versetto 3. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Quando pensiamo a Gesù, a volte pensiamo principalmente a questo. Qui invece lo vediamo esultare, gioire grandemente, essere travolto da una gioia immensa. Così voglio farti una domanda stamattina. Quando pensi a Dio, al Signore dell'universo, quali sono i primi attributi di Dio che ti vengono in mente? Una volta in un agape Tim ha detto, cosa pensi quando pensi a Dio, a quale attributo? E le risposte di solito sono amore, santità, giustizia, come abbiamo visto nel Salmo di stamattina, onnipotenza, onniscienza, onnipresenza, misericordia. Gioia viene sempre un po' dopo, non so perché, ma è così. Ti viene mai in mente come primo attributo di Dio che Dio è gioioso? Raramente questo pensiero passa per le nostre teste, eppure è strano. Non pensiamo a Dio come gioioso perché forse presupponiamo, lo immaginiamo molto rattristato per come vanno le cose nel mondo. Certamente rattristato dal vedere l'azione di Satana e dei suoi demoni, rattristato nel vedere la vita ribelle dei peccatori, continuamente rattristato nel vedere come il suo nome e quello di suo figlio siano disonorati su questa terra. Rattristato nel vedere come la sua parola viene spesso ignorata, malinterpretata, annacquata. E davanti a questo quadro orribilante, che possiamo tutti vedere, basta accendere la televisione o uscire dalle nostre case la mattina e vivere in questo mondo, assumiamo che Dio debba essere profondamente e fondamentalmente triste. Come può essere gioioso? Geremia ce lo rappresenta come un Dio in lacrime per il suo popolo. Gesù, ossia Dio incarnato, pianse in diverse occasioni e fu in profondo dolore dinanzi al peccato, alla morte. Vi ricordate la tomba di Lazzaro quando pianse? Vi ricordate nel Getsemani quando si avvicinava alla croce che agonia c'era nel suo cuore? Lo ricordiamo piangere su Gerusalemme, perché era così ribelle, non voleva accettare il Messia. E così ci facciamo questa idea quando iniziamo a parlare degli attributi di Dio, che non dovremmo considerare la gioia come uno di essi. Ma la verità è che insieme a tutti i suoi altri attributi, Dio è perfettamente ed eternamente gioioso. È perfettamente ed eternamente gioioso. Lui sta gioiendo in questo momento e sempre, continuamente, per tutta l'eternità, e la sua gioia non viene meno a seconda delle circostanze e delle situazioni. È una gioia intoccabile, immutabile, imperturbabile. Dio è perfettamente gioioso. Ed infatti uno dei frutti dello Spirito è la gioia. E i frutti dello Spirito vengono proprio da Dio, dallo Spirito. Il Salmo 4,7 dice: tu mi hai messo in cuore più gioia di quelli che si provano quando il loro grano e il loro mosto abbonda. Dio è un Dio di gioia che dona la gioia. Il Salmo 16,11 dice: ci sono gioia e sazietà in tua presenza. Ovunque c'è Dio, alla sua presenza c'è una gioia completa. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 11, vi ho detto queste cose affinché la vostra gioia sia completa. In Romani 14 dice che il regno di Dio è cosa? È gioia nello Spirito. Sofonia 3,17, uno dei profeti minori: il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acquederà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. Qui vediamo che Dio è così gioioso che grida addirittura. Non stiamo parlando di una gioia quindi minima, ma massima, infinita, una gioia inesauribile. Sapete una cosa? Dio sperimenta questa pura, assoluta e sconfinata gioia perché ogni atomo dell'universo, ogni cosa che avviene nell'universo, anche nell'angolo più nascosto e più lontano, coopera al suo perfetto piano, al suo perfetto piacere e alla sua perfetta soddisfazione. Sapete cosa è veramente straordinario nella gioia del Signore? È che la gioia del Signore, se ci riflettiamo bene, seguitemi in questo ragionamento, è lo scopo ultimo per cui tutti i suoi altri attributi, tutti, vengono manifestati in questo momento della storia. Seguitemi. Dio è 3 volte santo, è giusto, è buono, è misericordioso, è grazioso, è un Dio anche d'ira, che fa la nostra vendetta. Lui è tutto questo e molto di più. E nel manifestare pienamente tutti questi attributi, il suo scopo ultimo qual è? È far risplendere pienamente tutta la sua gloria. E ricevere tutta la gloria, l'onore, la lode per l'eternità. Dove? Nel cielo. Non è così. Dio sta mettendo insieme una sposa, si stabilirà il suo regno, anche Israele tornerà al Signore, e il Signore sta preparando ogni cosa per quando nel cielo tutta la gloria sarà rivolta a Lui. E se vogliamo parlare del cielo e di cosa sia il cielo, potremmo riassumere tutto con una parola: gioia, gioia immensa, incommensurabile. Tutto nel cielo sarà così perfetto, così meraviglioso, così stupefacente, così straordinario e permanente, in modo che Dio e i suoi figli, il suo popolo, vivranno nella gioia per tutta l'eternità. Non ci saranno più dolori, non ci saranno più lacrime, non ci sarà più il peccato e vivremo in una gioia immensa, incomprensibile, che Dio ha preparato per tutti coloro che hanno creduto in Lui, che hanno chiesto perdono per i loro peccati e l'hanno ricevuto come Signore e Salvatore. Il premio finale per i credenti è proprio questo, e l'ha detto Gesù. Vi ricordate cosa dice Matteo 25,21? Al servo fedele cosa dice il Signore? Entra nella gioia del tuo Signore. Quello è lo scopo ultimo. Ricevere nella sua gioia tutto il suo popolo e la sua sposa. Andremo in cielo ed entreremo nella sua gioia per gioire per sempre con il Signore. Che meraviglia! E qui al versetto 21 di Luca 10 vediamo che Gesù, Dio fatto uomo, mosso dallo Spirito Santo, gioiva grandemente. Nonostante nella sua vita, se guardiamo alle circostanze che lui viveva in quel momento, e vi ricordo che si trovava un anno dalla croce, le circostanze che stava vivendo in quel momento non erano così tanto positive. Si stava preparando la croce per Gesù. Il popolo stava iniziando ad andargli contro, i capi religiosi a complottare verso di lui, e i successi, come avevano avuto i 70, che erano tornati gioiosi perché qualcuno si era convertito, qualcuno aveva creduto nel Vangelo del Regno, ma erano anche tanti altri che avevano rigettato. Gerusalemme non aveva accettato il Messia. E la vita di Gesù era una vita dura, se guardiamo da un punto di vista umano le sue circostanze. E nonostante tutto questo, lui provò una stra-ultra-ipergioia in quel momento. Come poteva essere così gioioso? E in questi meravigliosi quattro versetti arriviamo al centro del cuore di Gesù e troviamo le ragioni della sua gioia. Da che cosa era generata la sua gioia? E vogliamo vedere tre ragioni che lo portavano a essere immensamente gioioso. La prima, la vediamo al versetto 21, sovrano piano del Padre. Gesù era immensamente gioioso per il sovrano piano del Padre. Al versetto 21 è scritto: in quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Cosa dava questa enorme, straripante gioia a Gesù? Sapere che qualsiasi cosa piace al Padre, Lui la fa. Lui la fa. Non importa quello che l'uomo può fare o non fare, ma sapere che il Padre porta avanti il suo piano sovrano, eterno. Questo dava soddisfazione, delizia, gioia immensa al cuore di Gesù. Al versetto 21 Gesù sta dicendo al Padre, a noi: a te è piaciuto, oh Padre, a te che sei il Signore del cielo e della terra, a te che tieni nella tua mano ogni cosa e che nulla sfugge al tuo controllo, al tuo piano. A te è piaciuto che il Vangelo, ascoltatemi bene qui, a te è piaciuto che il Vangelo non possa mai essere compreso e fatto proprio attraverso la saggezza e l'intelligenza umana. Questo sta dicendo, questo è il punto centrale del versetto 21. Perché è scritto: perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Non si può discernere il Vangelo attraverso nessun mezzo umano. E voglio farvi un'illustrazione per comprendere al meglio questa verità del fatto che il Vangelo non può essere compreso con nessun mezzo umano, ma deve essere rivelato da Dio. Come diceva anche Edi stamattina nella preghiera che ha fatto, tu non potresti mai conoscere Rodrigo, mai, se io non mi aprissi completamente a te, no? Se non aprissi completamente il mio cuore, la mia vita, i miei pensieri, se non ti parlassi delle mie esperienze passate, dei miei desideri, dei miei progetti. Potresti solamente vedermi se io non facessi tutto questo e capire qualcosa da quello che vedi. Certamente che sono una buona forchetta, quello lo capiresti subito, ma anche tante altre cose. Ma non potresti mai conoscermi veramente, profondamente, se io non scegliessi di rivelarmi a te, di aprire il mio cuore a te, di aprire il mio passato a te e parlarti dei miei progetti e dei miei desideri per il futuro. E se questo è vero da un punto di vista umano, su un livello umano, è ancora più vero su un livello spirituale. Mi seguite? Cioè, se è così tra due persone, ancora di più lo è tra un essere umano e Dio, nel rapporto spirituale con Lui. E al Padre, a Dio è piaciuto, dice qui il Signore Gesù, che solo i piccoli potessero ricevere la rivelazione del Vangelo e non i saggi e gli intelligenti. Attenzione, facciamo chiarezza su questo punto. Il punto qui non è che l'intelligenza e la saggezza umana siano di per sé una barriera a Dio, assolutamente no. Sono persone estremamente intelligenti che hanno avuto la grazia di conoscere il Signore. A volte l'intelligenza e la saggezza umana possono gonfiare l'orgoglio dell'uomo e quindi quello sia una barriera verso Dio. Ma il punto che Gesù stava facendo qui in questo versetto è questo, che attraverso l'intelligenza e la saggezza umana non potrai mai comprendere su un livello spirituale il Vangelo. In 1 Corinzi 1,21 è scritto: poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la sua sapienza, ed è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. La predicazione è una pazzia, perché tu puoi fare tutti i ragionamenti messi meglio al punto giusto che colpiscano proprio l'intelligenza dell'uditore, ma magari non succede niente. Ci vuole l'intervento di Dio, la potenza di Dio che tocca quel cuore. Dio deve rivelarsi all'uomo, e Dio nel suo piano eterno ha scelto di rivelarsi a quegli uomini, a quelle donne che diventano come bambini. E qui letteralmente dice: come un neonato, come il mio nipotino Gabriele che è nato qualche settimana fa, è completamente dipendente dalla madre, non ha nulla da offrire alla madre, ma solo da prendere, latte principalmente, ma anche tanto altro. Devi arrivare al punto di riconoscere che attraverso la tua intelligenza, la tua saggezza, la tua comprensione umana, la tua religiosità o aggrapparti ai tuoi successi non arriverai mai a conoscere Dio. Ma devi diventare come un piccolo bimbo in fasce, senza nulla da offrire a Dio, senza meriti, senza opere da presentargli, completamente indifeso e senza aiuto, come un neonato che può solo ricevere dalla madre. Dio ha stabilito nel suo piano sovrano, perfetto, eterno, di rivelare il Vangelo della salvezza a chi si fa come un piccolo neonato, agli umili, agli ultimi, a coloro che sono spezzati, contriti, ai deboli, alle nullità di questa terra. Questo ha deciso Dio. Perché? Perché così a Lui è piaciuto. Al Signore è piaciuto così. E chi siamo noi per dire: ma io avrei fatto in un altro modo? Al Signore è piaciuto così. E se a Lui è piaciuto così, a noi che siamo i Suoi figli, deve andare più che bene. A Lui è piaciuto così. A Dio è piaciuto essere la fonte della salvezza. A Lui è piaciuto essere il solo degno di ricevere tutta la lode, tutto l'onore, tutta la gloria, tutto il ringraziamento, in modo che quando noi ci vantiamo, ci possiamo vantare solo in Lui. A Dio è piaciuto essere glorificato, ascoltate bene qui, nella salvezza di coloro che riconoscono che non hanno portato nessun contributo nella loro salvezza. A Dio piace questo, piace che tutta la gloria vada a Lui. In questo modo, quando un'anima viene salvata, solo a Dio va la gloria, solo a Deo gloria, solo a Lui, perché è Lui la fonte della salvezza. Così la gioia di Gesù scaturiva ed era legata non alle circostanze che viveva, ma nel vedere il sovrano adempimento del piano del Padre che niente e nessuno può mutare. Così la prima ragione della stra-ultra-ipergioia di Gesù era il sovrano piano del Padre, e la seconda ragione era la suprema potenza del Figlio. Versetto 22. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Tutto sta andando avanti ed è sempre andato e andrà ancora avanti sino alla fine, secondo il sovrano piano eterno di Dio, del Padre. Ed il Figlio, vediamo in questo versetto, essendo uno con il Padre e lavorando in perfetto accordo, in perfetta armonia con il Padre, trova gioia immensa nel potere, nel ruolo che il Padre gli ha dato in questo piano. Qui dice al versetto 22: ogni cosa mi è stata data dal Padre. All'interno della Trinità ogni cosa è condivisa. Il Padre, pensate, si fida così ciecamente, così perfettamente del Figlio, che gli ha dato ogni cosa. Ogni cosa. L'adempimento del suo piano di redenzione e di salvezza, completamente nelle mani del Figlio. Ed infatti vi ricordate cosa è scritto in Giovanni 3,35? Il Padre ama il Figlio e che cosa ha fatto? E gli ha dato in mano ogni cosa. Il Padre ha un piano sovrano ed il Figlio ha la suprema potenza di portarlo a compimento. Ed infatti, se ci pensiamo bene, è il Figlio che è sceso in gloria alla destra del Padre, che ha mandato il Consolatore, lo Spirito Santo. È il Figlio che intercede per noi. È il Figlio che tornerà a rapire la sua Chiesa. È il Figlio che giudicherà il mondo. È il Figlio che tornerà per stabilire il suo regno millenario. E tutto questo perché il Padre ha messo ogni cosa nelle mani del Figlio. E al versetto 22 dice: nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Il punto qui è questo: nessuno può conoscere Dio stesso e suo Figlio se Dio non si rivela a noi. Senza il Padre, che nel suo piano eterno, sovrano, ha deciso di mandare il Figlio, non avremmo mai potuto conoscere il Figlio, e senza conoscere il Figlio non avremmo mai potuto conoscere il Padre. Mi seguite? Chi ha visto me, vi ricordate cosa diceva Gesù? Chi ha visto me, chi aveva visto? Il Padre. Perché io e il Padre siamo uno. Se il Dio non avesse mandato Gesù, noi non avremmo potuto conoscere né il Figlio né il Padre. E questo perché a Dio è piaciuto rivelarsi in questo modo. Qui vorrei aprire una piccola parentesi, che richiudo immediatamente, anche perché siamo giunti quasi alla conclusione del messaggio. Qui si sta chiaramente parlando in questo brano, ed è compito del predicatore parlare di quello che il brano dice, non di mille altre storielle, della dottrina della sovranità di Dio nella salvezza e dell'elezione. Qui lo sta dicendo chiaramente, non possiamo tapparci gli occhi. E qualcuno forse sta pensando: ok, ma allora quando nella Bibbia si parla della responsabilità dell'uomo, che ne facciamo? La responsabilità dell'uomo è un'altra grande dottrina che troviamo nella Bibbia. E come la sovranità di Dio e la responsabilità dell'uomo si incastrino, io questo non lo so. Non ve lo so proprio dire, ma nemmeno lo voglio sapere. La Bibbia parla di tutte e due. Una cosa è certa, tutte e due si trovano nella Bibbia. Ed è interessante, se voi guardate il passo parallelo in Matteo, nel Vangelo di Matteo, Matteo 11, dal versetto 25 al 29, Matteo sta parlando dello stesso episodio, riporta le stesse parole usate da Gesù qui, e poi Gesù dice: venite a me, voi tutti. L'invito che Gesù fa è universale, rivolto a tutti, non solo agli eletti, ma lo rivolge a tutti. E così nella Bibbia vediamo che c'è un grande equilibrio tra la sovranità di Dio, l'elezione di Dio, il piano eterno di Dio e la responsabilità dell'uomo. Potremmo continuare per altre due settimane ininterrottamente a parlare di questo, ma volevo aprire questa piccola parentesi, chiudendola dicendo che trovo assurdo che credenti e chiese si separino su questi temi, che sono temi così profondi, così alti, davanti ai quali dovremmo tutti farci, sapete cosa? Un bel bagno di umiltà e riconoscere solo una cosa: quanto è grande il nostro Dio, quanto siamo privilegiati a conoscerlo, ad essere stati salvati e ad essere da Lui amati, e spendere le nostre vite come i 70 per vivere e portare il Vangelo di Cristo. Questo dovremmo fare. Tante volte non si fa così per due motivi, o per orgoglio, perché vogliamo dimostrare che quello che penso io è più importante, è più giusto di quello che pensi tu, o a volte anche per ignoranza, perché non conosciamo bene la Bibbia e così ci facciamo prendere qua e là, senza essere equilibrati. Chiudiamo la parentesi. La stra-ultra-iper-gioia di Gesù era il risultato della consapevolezza del sovrano piano del Padre, della suprema potenza del Figlio, tutte con la S, in modo che le ricordate bene, e la terza ragione ed ultima, gli straordinari benefici dei Santi. Il sovrano piano del Padre, la suprema potenza del Figlio e gli straordinari benefici dei Santi. Lo vediamo al versetto 23, dei Santi, dei credenti. E rivolgendosi ai discepoli, disse loro privatamente: beati gli occhi che vedono quello che voi vedete, perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto, e udire quello che voi udite e non l'hanno udito. È interessante che al versetto 23 Gesù, dopo che parlava a una folla più ampia, dice che si rivolge solo ai discepoli, ai 12, ai 70 e forse a qualcun altro, privatamente, a coloro che avevano creduto in Lui, che erano certamente discepoli di Gesù. E quindi ascoltiamo bene, perché questo è rivolto particolarmente anche a me e te che siamo qui questa mattina, che veramente abbiamo creduto in Gesù e nel Vangelo. Contrariamente a tutte le religioni del mondo, che tengono i loro sacri segreti accessibili solo a una piccola elite di super intellettuali che può comprenderli, quello di straordinario che vediamo nel piano della redenzione di Dio è che si poteva comprendere nel Vecchio Testamento solo in parte, no? Perché vi ricordate tutti i simbolismi che vediamo nel Vecchio Testamento, tutti i rituali, i sacrifici, erano solo un'ombra, come dice in Ebrei, dei beni futuri di Cristo, dell'opera completa di redenzione che si sarebbe pienamente e completamente rivelata nel Nuovo Testamento, a noi, a tutti noi, non solo a una piccola elite, non solo a dei pochi intellettuali, ma a noi, gente comune, senza capacità particolari o intelligenze eccelse, a tutti noi a cui Dio è piaciuto rivelarsi e riversare la sua grazia. Noi possiamo guardare al piano e all'opera di Dio e vederlo nella sua completezza meravigliosa. Quando Gesù morì sulla croce disse: tutto è compiuto. Lui è risorto, è asceso in cielo, il piano della redenzione è compiuto. Conosciamo l'intera storia, non è così? Niente ci manca. Sappiamo addirittura come andrà a finire tutto. Basta che apriamo il libro dell'Apocalisse. Che meraviglia! Gesù, e questo mi colpisce tanto, gioisce in questo, nel sapere che i suoi figli, grazie all'opera dello Spirito Santo, e quindi in questi tre versetti vediamo tutta la Trinità, il Padre, il Figlio e l'opera dello Spirito Santo, il Signore Gesù gioisce nel vedere come noi possiamo vedere, udire, comprendere, anche se non ancora in tutto il suo splendore, perché questo lo vedremo pienamente solo nel cielo, il piano sovrano ed eterno di Dio. Quanto siamo privilegiati, quanto siamo privilegiati. Molto più, dice qui Gesù, dei profeti e dei re e delle grandi luci dell'antica Israele, grandi uomini a cui Dio si è rivelato, ma a cui non aveva dispiegato tutto il suo piano di redenzione. Sapevano che c'era un Messia promesso, sapevano che avevano bisogno di un Salvatore, ma guardavano avanti e vedevano un po' in modo nebuloso, e ebbero una grande fede di appoggiarsi su questa rivelazione parziale. Ma quanto siamo privilegiati io e te che possiamo vedere tutto il piano della redenzione di Dio nella sua piena e completa rivelazione. Molto più dei profeti e dei re del Vecchio Testamento. Noi conosciamo quello che loro non hanno mai visto, la piena e completa verità del Vangelo. Siamo come Simeone, che aspettava la consolazione di Israele. Vi ricordate Simeone all'inizio del Vangelo di Luca? Era un uomo giusto e mosso dallo Spirito quando vide Giuseppe e Maria che portavano Gesù al Tempio di Gerusalemme, andò incontro a Giuseppe e Maria, prese questo bambino tra le sue braccia e iniziò ad adorare il Signore dicendo: ora, o Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Cosa stava dicendo qui Simeone? Adesso posso anche morire. Ho aspettato tutta la vita ed i miei occhi hanno visto la salvezza. Sono pronto, posso andare in cielo adesso. E questo, cari fratelli e sorelle, dovrebbe essere anche il sentimento dei nostri cuori. Noi lo abbiamo visto, noi comprendiamo il Vangelo, Dio ce lo ha rivelato, facciamo parte del suo piano e stiamo solo in attesa di entrare nella sua gioia e nella sua gloria. Quanto siamo benedetti, quanto siamo benedetti. Abbiamo visto stamattina tre ragioni della gioia immensa, stra ultra iper gioia di Gesù: il piano, il sovrano piano del Padre, la suprema potenza del Figlio e gli straordinari benefici dei santi. Rallegratevi nel Signore, come diceva Paolo a Tessalonicesi, ripeto, rallegratevi. Non so che situazione tu stia vivendo, forse nella tua famiglia, forse al lavoro. Quale sofferenza e dolore forse c'è lì nell'angolo più nascosto del tuo cuore. Ma stamattina da Gesù abbiamo imparato un'enorme lezione. Dove ancorava Gesù la sua gioia? Nell'eternità, nel Padre, nel ruolo che Dio gli aveva dato nel suo piano eterno, nell'opera dello Spirito Santo nella vita dei suoi. La gioia di Gesù non era ancorata alle circostanze della vita, ma era ancorata in Dio, nell'eternità. Che lezione per noi! Non è facile, fratelli, a volte viviamo delle situazioni molto difficili che ci scoraggiano, che ci fanno abbassare la guardia, che ci addolorano, che ci amareggiano. Questo perché stiamo sbagliando in una cosa: stiamo ancorando la nostra gioia alle circostanze, ma noi vogliamo ancorare la nostra gioia nel cielo. Nel versetto 17 abbiamo visto la scorsa volta: rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E questa è la prima grande lezione che ci dà Gesù. E oltre a questo, i nostri cuori stamattina dovrebbero esplodere di gratitudine, di far parte del piano di Dio, di questo piano eterno, sovrano. Il nostro cuore dovrebbe scoppiare di gioia perché Dio ha scritto i nostri nomi nel suo libro e perché, come ha dato a Gesù, anche a noi dà un ruolo nel suo piano, come Chiesa, come individui, di portare il suo Vangelo, di essere una luce in questo mondo di tenebre e avere un cuore ricolmo di gratitudine, perché la fine di tutto sarà entrare nella gioia eterna, alla presenza di Dio. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo adorarti questa mattina per questo straordinario passo della tua parola, Signore, come dicevamo all'inizio, veramente verità così alte da farci venire le vertigini. Ma Signore, ti ringraziamo e ti adoriamo perché abbiamo potuto guardare al centro del tuo cuore stamattina, o Gesù, e imparare tante lezioni da te, dalla tua gioia. Signore, aiutaci a mettere in pratica quello che abbiamo ascoltato dalla tua voce stamattina, quello che hai voluto insegnarci. Aiutaci ad essere dei cristiani che ancorano la loro gioia alle verità eterne, che ancorano la loro gioia in Dio, nel suo piano, nella sua opera, e non alle circostanze, Signore, che a volte sono così dolorose, che ci bloccano, ci attanagliano. Signore, fa che possiamo ogni giorno camminare in gratitudine davanti a Te, perché Tu ci hai inseriti nel Tuo piano, perché Tu ci hai amati per primo, perché Tu ci hai salvati, Signore, perché Tu ci vuoi usare per la Tua gloria e perché Tu ci stai preparando un posto dove vivremo nella gioia per sempre. Così, Signore, a Te sia e solo a Te sia l'onore e la gloria. Amen. Thank you.